Pace del Signore a tutti. Vi chiedo di alzarvi. Vogliamo prendere la scrittura in Giovanni, capitolo 5 di Giovanni. Leggeremo i primi 16 versetti, ma vi consiglio di leggere tutto il brano con attenzione nelle vostre case. Giovanni 5. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Or a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». In quell'istante quell'uomo fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: «È sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi gli domandarono: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, tu sei guarito, non peccare più che non ti accada di peggio». L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Amen. Accomodatevi. Mi ha colpito nel leggere questo passo, che sicuramente ho avuto anche altre volte di predicare e sicuramente voi ancora di più di averlo ascoltato da altri predicatori, che evidenzia qualcosa che ci fa comprendere come qualcosa di particolare di questa festa dei giudei, che non è la festa di Gesù, è la festa dei giudei. Non è la festa di Dio, è la festa dei giudei, è una festa umana, è una festa come tanti, purtroppo, la religiosità ha messo davanti all'uomo e che sono soltanto cose di uomini. Gesù colse l'occasione per salire a Gerusalemme e colse l'occasione per andare in un luogo particolare, a questa piscina di Betesda, in altre traduzioni è Betsaida o Betsatà, casa della misericordia. E qui vediamo proprio, iniziano i contrasti, le opposizioni tra la religiosità e Gesù, tra la parola di Dio, colui che è l'interprete e la parola fatta carne, che è in grado di darci l'originalità della parola di Dio, è quello che invece la religione ha costruito facendone una tradizione e facendone qualcosa che non ha nulla a che fare con Dio. Questa usanza di questa festa veniva da Deuteronomio, da allora. Questa festa veniva celebrata a Gerusalemme, bisognava andare a Gerusalemme. Varie volte Gesù salirà a Gerusalemme con dei motivi specifici. Quello che è la salita più importante per ciascuno di noi è quando Gesù è salito a Gerusalemme per andare al Golgota, per essere l'offerta per ciascuno di noi. La religione sempre ha finito per costituire la negazione della vita, perfino l'uccisione. Gesù stesso è stato ucciso, in contrasto in questo momento con il Signore della vita, colui che è venuto per darci vita e vita ed esuberanza. È un contrasto stridente, è un contrasto che molte volte dobbiamo affrontare anche nella nostra vita, perché noi sappiamo, ciascuno di noi sappiamo, che venire alla vita, venire a Gesù, non è semplice. Io non lo so a chi sto predicando in questa sera, ma sono sicuro che questa parola avrà qualcosa di particolare per qualcuno che si trova qui in questa sera. Nella mia esperienza di fede non ho dovuto tanto combattere con la religiosità, forse perché una risposta me la sono dato, perché ero chiamato in un certo qual modo a vivere la religiosità di quel tempo in cui ancora non conoscevo il Signore. Io ero un cattolico, ma il mio lavoro mi portava ad essere sempre presenti alle processioni, perché dovevo svolgere il lavoro di ordine pubblico e quindi, anche se andavo avanti alle processioni, non mi sfuggiva nulla, perché ero chiamato proprio a questo. Ne ho viste di tutti i colori. Ho visto gente che hanno litigato per portare la statua, ho visto gente che hanno litigato con il prete per non portare la statua, ho visto gente ubriaca che voleva portare la statua e che la faceva oscillare. Ne ho viste, ma ve ne potrei raccontare tante di queste situazioni. Qualche giorno fa il pastore Paolo, che avete avuto modo di conoscere in tanti di voi, mi ha posto una domanda specifica. Qual è l'impatto più forte nell'evangelizzare in Italia? E io, senza rifletterci, gli ho dato questa risposta. L'idolatria. Eh sì, l'idolatria magari anche in altri posti. E ho detto, in Italia è un po' particolare, perché ogni paese ha un idolo particolare. In Italia ci sono 8.130 comuni. Ogni comune ha almeno il suo idolo particolare. E non è semplice slegarsi da questo. Veramente il Signore ci ha fatto grazia se questa sera siamo qui ad ascoltare la Sua parola. Non è semplice perché nelle mie esperienze, quando io ho accettato il Signore e andavo negli incontri regionali che si facevano per l'attività che facevo, un vigile urbano, nelle pause di questi convegni cercavo sempre di prendere l'occasione per parlare di quel Gesù che aveva cambiato la mia vita. E un giorno i miei colleghi, forse per scherzare su quella mia posizione forte di fede, mi mandarono il comandante di un paese che si chiamava Mario, lo conobbi più da vicino quel giorno, e venne a chiedermi dei santini, quelli che si usano nelle processioni in Italia. E dissi, guarda, capiti proprio male. Ti posso parlare dei santini, dell'idolatria che è nascosto dietro, ma non ne ho da dartene. E quella fu l'occasione per parlare con lui e anche a tutti gli altri miei colleghi, perché poi si fece un capannello intorno a noi. E lui testimoniò che era un praticamente raccoglieva questi santini e ne aveva più di 700, pensate un po'. Più di 700. E lui stesso testimoniò una cosa importante, perché io gli parlai dell'idolatria e lui confermò quello che io stavo dicendo. Disse, addirittura io ho letto di cosiddetti santi adorati in più posti diversi con delle storie completamente diverse. Strano, ma vero. Forse se andassimo un po' a ripercorrere queste storie ci sarebbe veramente di che meravigliarsi, dove la tradizione, la fantasia umana, la religiosità ci può condurre, dove ci può portare. Bene, abbiamo letto che qui, a questa piscina di Betesda, che l'acqua di questa piscina veniva utilizzata per lavare le pecore che poi venivano offerte in sacrificio. Quest'acqua era capace di purificare questi sacrifici che dovevano essere offerti, ma non era capace di purificare gli uomini, di salvare gli uomini, o quantomeno, come abbiamo detto, come ci dice questo paralitico, il primo che giungeva ad entrare nell'acqua quando veniva agitata da un angelo era quello che riceveva qualsiasi miracolo di cui avesse bisogno. Capiamo, grazie a Dio, oggi quanta differenza c'è con la volontà di Dio e con il pensiero di Dio. Una specie di gara, e io nella mia fantasia l'ho immaginato, perché quando gli uomini sono sottoposti a questi tipi di gare e hanno dei bisogni, e ne fanno di tutte le maniere, ho immaginato perfino degli sgambetti o degli ostacoli creati per gli altri. Un Dio che vuole esaudire un bisogno dell'uomo in questa maniera così puerile. Non il nostro Dio, non il vero Dio. E difatti Gesù è lì in quel luogo per incontrare quest'uomo. Tante volte ho avuto modo di vedere che Gesù ancora oggi fa questo, ha degli appuntamenti particolari con gli uomini ed ha un appuntamento particolare con quest'uomo paralitico. Non viene detto il nome. E quel paralitico può essere tranquillamente ciascuno di noi. Io lo ero. Avevo 30 anni. E come ci dice questa scrittura, dice che in questo luogo c'erano ciechi, zoppi, paralitici. Io ero in quella condizione. Cercavo di trovare una soluzione per l'anima mia. E non sapevo dove cercarla. Cercavo una soluzione per i miei bisogni, ma non sapevo, ma il Signore mi ha fatto grazia di venirmi ad incontrare. E io spero che anche per te questa sera possa essere un incontro che cambia la tua vita, che dà un senso alla tua vita, che dà una risposta alla tua vita. Quest'uomo era in questa condizione, non aveva speranza. Lo leggiamo dalle sue parole. Dice che era da 38 anni in quella situazione. Io ho accettato il Signore all'età di 30 anni, ma se il Signore non mi avesse venuto a cercare, forse avrei messo anche più di 38 anni. Questi 38 anni che hanno un significato particolare, perché rappresentano una generazione ribelle, incapace di fare la volontà di Dio, si rifà all'Antico Testamento, al cammino nel deserto, e nonostante ci fosse una terra promessa per loro, non riescono ad entrare in quella terra promessa. Gesù è venuto per farci entrare nella grazia di Dio, per darci delle opportunità. Questa vasca era divenuta un impedimento per quest'uomo, però suona strano il fatto che nonostante lui avesse già trascorso 38 anni, non aveva ancora in un certo qual modo perso il desiderio di avere una risposta nella sua vita. Cercava una risposta. Ogni uomo cerca una risposta. perché dentro a ciascun uomo c'è il senso di Dio, abbiamo bisogno di Dio, lo cerchiamo, a volte come questi infermi, come dei ciechi, come degli zoppi, come dei paralitici, cerchiamo e non riusciamo a trovarlo, perché forse lo cerchiamo male, forse perché lo cerchiamo attraverso una religiosità, forse ci portiamo dietro dei legami religiosi che non riusciamo a sciogliere, che non riusciamo a prendere la decisione giusta. Molte volte mi sono interrogato anche riguardo al battesimo praticato ai bambini, quanti legami vengono costituiti. A volte mi sono trovato a predicare la parola del Signore in luoghi dove avrei voluto vedere salvezza, ma ho visto legami. Ecco perché ho detto al fratello Paolo l'idolatria. Io avevo fatto una promessa al Signore di andare al mio paese per predicare la parola di Dio. E dopo alcuni anni di ministero ho fatto questo. E ho predicato la parola del Signore nella piazza principale del paese, un paese ora di 1500 anime. C'era tutto il paese ad ascoltare la parola di Dio. Il Signore mi chiamò a predicare sugli Atti degli Apostoli, capitolo 17, quando Paolo predica ad Atene. Ho portato un messaggio d'amore, perché la parola di Dio è amore. Quando ho terminato la predicazione quella sera, tanti miei compaesani sono venuti ad abbracciarmi, a salutarmi per quel messaggio. Ed è venuto anche una mia amica d'infanzia e mi ha detto: guarda, Angelo, tutti qui hanno capito il tuo messaggio, ma non lasceranno mai la santa protettrice del paese. Capite che il legame forte ci può essere nell'idolatria? Non la lasceranno mai, hanno capito il messaggio che tu hai portato. Forse a volte noi come uomini siamo così. Il Signore ha già bussato alla nostra porta, ci ha parlato con amore, perché quella sera non sono stato io a predicare, era la parola di Dio attraverso di me. Io ero uno strumento come lo sono stasera. Il Signore voleva raggiungere dei cuori, ma i cuori non sono disposti ad aprirsi, perché a volte hanno delle chiusure religiose, hanno paura di fare un passo di fede. Quest'uomo era in quella condizione. Dice: c'era un uomo che da 38 anni era infermo. E sarebbe una storia triste fin qui. Un uomo che da 38 anni non riesce a trovare una soluzione, che si trascina cercando un miglioramento, ma neanche il miglioramento riesce ad ottenere. Ma si trascina ancora. Non è semplice, 38 anni in quella realtà. Però avvenne qualcosa di importante. Gesù era presente, Gesù è vivente, è presente ad ogni culto. Lo sentiamo o non lo sentiamo, Gesù viene ad onorare quando si predica la sua parola. E dice: Gesù, vedutolo, lo vide, anch'io vi vedo, ma non vi vedo come Gesù vide quell'uomo. Non vi posso vedere come Gesù vide quell'uomo. Gesù vide in un modo particolare, perché Gesù era ed è Dio. È onnisciente, onniveggente, è capace di leggere nel cuore di ciascuno di noi e anche nel vostro in questa sera. Vedutolo che giaceva e... fino a qui potremmo dire, va bene, ha girato il suo sguardo e ha visto che era lì, isolato, per terra, immobile, incapace di muoversi. Però dice poi, sapendo che già da lungo tempo stava così, sapendo che già da lungo tempo stava così. Il Signore mi ha dimostrato che sapeva che io ero in quella condizione quando è venuto a bussare al mio cuore. Gesù sa ogni cosa di ciascuno di noi. Ci può in un certo qual modo impaurire questo, ma ci può anche far divenire grati al Signore, perché è un'opportunità di cambiamento. Gesù sapeva che quell'uomo era in quella condizione da lungo tempo, 38 anni, e gli pone una domanda: vuoi guarire? Vuoi guarire? Sembra strano questa domanda, ma non è banale. Sì, potrebbe, leggendola così, possiamo dire, ma come? Ad un uomo che è da 38 anni in quella condizione, che domanda è? È chiaro, se anche si è trascinato lì, sta cercando una guarigione. Come fa a non cercare la guarigione? Quando stai male dentro di te, tu hai bisogno di una guarigione. Non parlo solo di quella fisica. L'esperienza di vita mi ha insegnato che c'è una guarigione più completa di quella fisica. Sì, abbiamo bisogno anche di quella fisica a volte nella nostra vita, ma ce n'è un'altra che non baratterei con nessuna cosa, quella spirituale. Gesù, dicendogli vuoi guarire, gli sta parlando non solo della sua guarigione fisica, ma quella del suo essere, la completa guarigione, quella che ci ristabilisce pienamente e che ti dà un senso di vita, che ti fa capire tante cose importanti per la tua vita, ti fa capire che sei preziosa agli occhi di Dio, ti fa capire che la cosa più importante per te è avere una relazione con Dio, una relazione diretta con il Signore. Vuoi guarire? È sorprendente questa domanda. Vuoi essere risanato? Vuoi essere ristabilito completamente nel tuo essere, in modo che tu cominci a vivere la speranza di vita, cominci ad avere rapporto con la vita? E quest'uomo risponde in un modo veramente strano. Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me. Sembra un ritornello. Forse è da troppo tempo che è abituato a vivere in quella sofferenza. E risponde in quella maniera. Ma lì c'è Gesù. Qui c'è Gesù. E Gesù gli dice, gli dà tre comandi rapidi, ma di una potenza straordinaria. Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Alzati. Alzati è lo stesso verbo che è usato per resurrezione. Abbiamo bisogno di nuova vita. Abbiamo bisogno di essere cambiati dentro di noi. Gesù lo dirà a Nicodemo. Hai bisogno di nascere di nuovo. Lo dice anche a ciascuno di noi in questa sera. A chi ha questo bisogno dentro al suo essere. Alzati. Non restare nella tua comodità. A volte ci abituiamo alle nostre condizioni. Ci abituiamo magari al fatto di poter essere presenti in una chiesa. Magari di avere una famiglia cristiana, di credenti, ma c'è di più, c'è molto di più in quell'alzarsi. È un risorgere personale, è un entrare nella presenza del Signore. Alzati. Significa che ti devi scomodare, devi mettere qualcosa in discussione dentro di te. Tu lo sai, io non lo so, io non conosco la tua vita. La tua vita la conosci tu. In parte, ti dirò, perché così ho sperimentato nella mia, e la conosce benissimamente il Signore. Gesù poteva dirgli alzati, risorgi, cambia vita, datti una scossa, non restare così buttato per terra, alzati, perché oggi c'è la possibilità di un cambiamento. E gli dice: prendi il tuo lettuccio. Che significa prendi il tuo lettuccio? Quel lettuccio era un simbolo della sua malattia. Era un simbolo che si era costruito da tanto tempo, da 38 anni. Era un luogo dove lui riposava, tra virgolette, si era abituato a quella condizione. Era diventato un legame per lui. C'è qualche legame nella tua vita, tu lo sai qual è. Scioglilo. Prendi il tuo lettuccio. Il Signore Gesù gli dà forza, autorità di prendere quel letto e di poter camminare, di poterlo portare, e non viceversa. Fino ad allora quel lettuccio aveva portato lui, ora stanno cambiando le condizioni. Lui è nella possibilità di prendere quel simbolo e non esserne più dominato. Tu hai questa possibilità, Gesù ti dà questa possibilità, te la vuole dare in questa sera, di prendere ogni cosa che sta ancora legando la tua vita e di averne autorità, di essere veramente libero. E gli dice: cammina. E in quell'istante, in un attimo, dopo pregheremo per questo, in quell'istante quell'uomo fu guarito, nella guarigione di cui parlava Gesù. E quest'uomo riceve questa benedizione. Ma qui iniziano i contrasti. Quel giorno era di sabato e secondo la religiosità giudaica, e l'Apostolo Paolo ci farà capire cos'è questa religiosità giudaica, parlando di se stesso, perché lui era un giudeo. Nella parola in Galati dice: vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo. Mi distinguevo più degli altri in questo, dirà Paolo. Vedete la religiosità dove può portare, ma Gesù può cambiare le cose, può spezzare i legami, può metterci nella condizione di essere veramente liberi, di poter prendere le nostre decisioni di seguire il Signore, di avere questa libertà. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gesù è capace di darci questa libertà di poterlo seguire. Questo uomo che ha ricevuto il miracolo gratuito, perché l'opera di Dio è così, è per grazia, lui non ha neanche chiesto di essere guarito. Gesù si è avvicinato a lui e ha parlato con lui e lo ha aiutato ad essere libero. Ma nella vita si incontrano sempre quelli che vogliono essere arbitri sulle decisioni importanti, a volte che riguardano la nostra vita, quelli che vogliono sindacare se una cosa sia bene o sia male. E può capitare anche nella nostra vita. Io ricordo all'inizio della mia fede, avevo fatto la mia prima esperienza con il Signore, il mio collega di lavoro, che oggi è un fratello, ma all'epoca non lo era, gli diedi la mia testimonianza di come il Signore mi aveva salvato. E mentre stavamo parlando arrivò il prete del paese e lui colse l'occasione per mettermi in difficoltà. E disse subito: questo è diventato evangelico. E il prete volle sapere, ero debole, ma non mi nascosi. Dissi: ho conosciuto il Signore, raccontai la mia esperienza e credo in Gesù. E le cose non andarono come si aspettava il mio collega andarono diversamente. Il prete disse: hai fede, continua a credere, continua a credere. Quando noi prendiamo le nostre decisioni, non c'è niente che ci può far deviare. Il Signore ci fa forti per poter affrontare ogni cosa. Ci fu un altro sul posto di lavoro che disse: ho sentito che anche tu vai in quella chiesa. Mi sembrò che mi stesse puntando il dito. E dentro di me ci furono in un istante tutti i pensieri. Ma chi è questa? Fino a quando sbagliavo, fino a quando non mi interessavo di Dio, fino a quando camminavo nelle mie strade, non c'è stato nessuno che è venuto a consigliarmi di avvicinarmi al Signore. Ora che mi sono avvicinato al Signore, ognuno pensa di poter dire la sua. E la misi a tacere. A volte succede questo. E successe questo anche per quell'uomo. Gli fu detto: è sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio. Quest'uomo che era stato per 38 anni in quella condizione, e gli dicono che praticamente quel miracolo che lui ha ricevuto non è una cosa buona, perché è avvenuto di sabato, doveva scegliere un altro giorno. E magari in 38 anni hai avuto tante opportunità, tanti giorni, vai a scegliere proprio il sabato. Capite la religione? Che ti fa la religione? Di fronte alla grazia di Dio, di fronte a quello che il Signore ha compiuto attraverso la croce con Gesù per la salvezza delle anime nostre, per la liberazione di cui avevamo bisogno, eravamo dominati dal peccato e Gesù ha pagato il prezzo su quella croce. E questi rilevano che è un sabato e che di sabato non si possono operare miracoli, perché portare quel lettuccio sotto al braccio era considerato un lavoro, ma ancora oggi i giudei hanno tutta una visione sul sabato. Ed egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina. Non sa neanche che chi l'ha guarito è stato Gesù. Non ha avuto quest'uomo neanche la forza o la curiosità di chiedere: hai operato così grandemente, ma chi sei? Da dove vieni? Chi ti ha dato questa autorità di potermi guarire? Uno che da 38 anni era in quella condizione. E loro gli chiedono chi è Gesù, ma lui risponde che non sapeva chi fosse, perché Gesù si era allontanato, essendo il luogo frequentato da molta gente. Ma Gesù gli diede una seconda occasione, una seconda opportunità. Il Signore ci dà sempre delle opportunità in più, però facciamo attenzione. Io mi sono sempre posto una domanda. Il Signore mi ha fatto una grazia enorme entrando nella mia vita. Ma molte volte mi sono chiesto: e se il Signore non avesse continuato a bussare al mio cuore, cosa ne sarebbe stato di me? Una seconda opportunità per quest'uomo. E Gesù gli dice, lo trovò nel Tempio, quindi era ritornato alla sua religione, attenzione, e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più che non ti accada di peggio. Molte volte l'uomo si accontenta di una religiosità senza Dio. Idolatria, statue, storie. Ma che ce ne facciamo se Dio non c'è in quelle cose? Se Dio ci ha parlato attraverso la croce, noi vorremmo arrivare a Dio attraverso altre strade? È un Dio veramente ingiusto quello che permette che suo figlio vada a morire sulla croce quando c'erano altre soluzioni. Ma così non è, perché la parola di Dio ci dice che così non è. È stato necessario quel sacrificio, non c'era un'altra possibilità. Non peccare più, che non ti accada di peggio. L'uomo se ne andò e fece ancora, per superficialità, un altro errore, forse per superficialità, disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo. E Gesù, poi lo leggerete nelle vostre case, dice che lui ha operato perché Dio stesso ha operato attraverso di lui, che quello che lui fa l'ha visto fare dal Padre. Più in là dirà che io e il Padre siamo uno. E loro saranno ancora più scandalizzati di questo. Eppure il popolo giudeo aspetta il Messia, ma secondo una loro idea. Vedete, noi ci possiamo fare le idee più strane riguardo a Dio, ma la cosa più importante è chiedere al Signore di farci capire qual è la sua volontà per noi, di farci comprendere realmente cosa è buono per noi, di farci capire la strada che dobbiamo percorrere. Gesù stesso è quella strada, Gesù è la via per portarci al Signore. Bene, adesso ci alzeremo all'impiedi, pregheremo. E alzarci nella presenza di Dio è un invito per tutti quanti, ma vuole essere un invito soprattutto per chi sa che deve prendere una decisione nel suo cuore. Resteremo in comunione, voglio invitare il fratello Giuseppe a guidarci in preghiera.
Gloria al tuo santo nome. Diamo spazio all'opera dello Spirito Santo, colui che convince i cuori e ci rende capaci di realizzare quello che la parola di Dio vuole dire a ciascuno di noi. Apriamo la nostra mente, il nostro cuore, per guardarci dentro e capire quello che Dio vuole che noi facciamo, un atto di fede, perché possiamo essere liberati da qualsiasi situazione che in questo momento sta condizionando la nostra vita e non ci permette di realizzare quello che invece Dio ha preparato per ciascuno di noi. Apriamo i nostri cuori davanti al Signore. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia, alleluia, Signore.